Volevo fare una domanda.
Faccio la domanda.
Vendere con gioia non perché sia cosa facile, gioiosa il vendere. Ecco, dice scritto qua, no? Ma perché ho sempre provato? Ecco, io volevo soffermarmi sul passaggio che a me rende difficile, insomma, che non perché sia cosa facile e gioiosa il vendere. In effetti, se uno pensa anche alla vita di Cristo, insomma, lui è stato rifiutato per tutta la sua vita, in croce, per questa vita piena. Sembra molto tutto contraddittorio questo, no? Ecco. E questo aspetto devo anche riconoscere che, essendo passati gli anni, riconosco che il Signore mi ha mostrato che lasciando sia di più. Però insomma, ecco.
Sì, questa frase fa riferimento a ciò che si dice con queste parole di quel tale, no, che passando per i vari negozi, eccetera, e le varie bancherelle, scoprì una perla preziosa. Poi si è accorto, no? E cheto va a casa sua, vende tutti i suoi beni, eccetera, i suoi depositi bancari, non so che cosa avesse, gli ori che aveva, eccetera, li vende con gioia per poi comperarsi la perla preziosa. Dico, ma come fai a vendere con gioia? Si vende con dispiacere, no? Perché vendere vuol dire, insomma, che devo dare a qualcun altro perché ho bisogno dei soldi per campare, per comprarmi da mangiare. Dunque si vende sempre con tristezza, perché lui vende con gioia, perché pensa alla perla preziosa, che grazie a questa vendita acquisterà, e quella è perla preziosa, non è una chincaglieria, una perla preziosa, per cui fa un affare. Capisci? È come se uno, so, io investe in azioni, capisci? Non me ne intendo, per cui non so neanche che termini usare. Ecco, investe in azioni e queste gli fruttano un buon rendimento. E vedi, insomma, se lui investe, capisci? Potrebbe anche perderci. Investe, però è sicuro che questa azione gli frutta bene, la perla è preziosa, per cui investe con gioia, sa, sta facendo un affare. Però è chiaro che la vendita in se stessa, fosse anche la vendita per avere una perla preziosa, fosse anche rinunciare alla famiglia, alla tua famiglia e le tue cose per seguire Gesù che è il tuo amico per eccellenza, eccetera, però il vendere e rinunciare è sempre uno strappo. Anche lasciare questa vita per ritornare alla casa paterna, ritornerò alla casa paterna dal mio Signore che ho sognato per tanti anni, però insomma lasciare questa vita che per quanto un esilio è sempre un piacevole esilio, insomma comporta sofferenza. Per cui il vendere è sempre abbinato a sofferenza, ma quando il vendere è finalizzato all'acquisto di una cosa maggiore, tu vendi con un cuore meno triste, con un cuore motivato. Tu lasci la famiglia quando ti sposi, però non lasci la famiglia come quando vai al fronte a fare la guerra, perché a fronte a fare la guerra ci puoi anche smenare e perdere la vita. Invece sposarsi non è ancora una tomba che ti faccia perdere, cioè insomma è un lasciare, però per una finalità positiva, no? Per cui verserai una lacrima perché lasci la famiglia, lasci la mamma, il papà e i fratelli, però insomma la gioia dello sposarsi è superiore. Così anche la vita cristiana. Le rinunce, no? Non mangiare di questo frutto, non fare questa cosa. Il non fare è comunque un divieto. E ogni divieto, no? È una interdizione, è una proibizione. È un rinunciare a fare questa cosa, perché non devo farla. Ogni divieto pesa. Ogni rinuncia pesa. Quando poi scorgo che non avendo mangiato quel fungo non sono stato avvelenato, non sono dovuto andare all'ospedale a fare la lavanda gastrica, dico, per fortuna che non ho mangiato, ho fatto bene a non mangiare, però al momento, sai, era così attraente quel fungo che, non so se ho reso l'idea, per cui è chiaro che la rinuncia, il perdere, ecco, comporta sempre, ecco, una sofferenza. È sempre una mortificazione, un far morire qualcosa, un desiderio, un'aspirazione, capisci? Se invece il rinunciare è finalizzato, ho rinunciato al cioccolato e al salame, io ho perso 5 kg, sono contento perché mi occorreva perdere 5 kg, se no ci dava di mezzo la salute, eccetera. Allora, ho fatto la dieta, io ho sofferto a fare la dieta, però è valsa la pena, sono contento. Così anche nella vita spirituale, nella vita coniugale, nella vita normale, insomma. La rinuncia è sempre una rinuncia. È rinuncia a qualcosa che ci piace, che vorremmo conservare. Si è finalizzata, si è illuminata dall'obiettivo, che perciò è importante richiamare, importante conoscere. Io rinuncio anche con maggiore forza, con maggiore determinazione, capisci? Io lasciai la mia famiglia a 11 anni quando andai in convento e mi costò non poco, però il pensiero di andare in convento, che stranamente a 11 anni mi piaceva, comunque non mi dispiaceva, rese questa mia rinuncia, che fu una rinuncia, un allontanamento, perché per almeno un anno io non avrei rivisto i miei genitori, perché si andava a casa a trovare i propri familiari una volta all'anno per 3 giorni, compreso il viaggio, avevo 11 anni, eppure quella rinuncia, che fu una rinuncia, sì, ho versato qualche lacrima alla sera per alcune sere, ecco, l'obiettivo, vado in convento, faccio i frati. Per me era superiore al resto. È come quando si lascia la casa per andare in colonia al mare. Io ho fatto tempo ad andare in colonia al mare, eccetera. Sì, qualcuno piangeva a lasciare la casa per andare in colonia, però sai, il piacere di andare al mare in colonia, riccione, insomma, era tale per cui con poche lacrime ci andavo, insomma. Ho reso l'idea. Non so se...
Sì, mi pareva, come dire, insomma, a volte io penso che il Signore sia
Sì.
esigente. Un po' come anche il servo, no? Che aveva detto, siccome so che tu sei un Signore molto esigente, no, io adesso il talento sotto terra. Cioè, tradotto semplicemente, io temo delle richieste del Signore. Perché appunto vedo qual è la strada che lui ha chiesto e fatto percorrere tanti altri.
La domanda è, mi sembra che Dio sia molto esigente.
Gente, nelle richieste, cioè non è che ti chiede così
Piccole
tanto,
cose, sì.
ecco, questa roba qua,
Sì, Dio è molto...
dimmi di questa domanda, insomma, questo secondo me.
Sì, Dio è molto esigente. E questa esigenza di Dio ti pesa maggiormente in proporzione al tuo attaccamento a questa cosa che lui ti dice di rinunciare. Esempio, disse Giovanni Vittorio al maestro, maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna, per vivere in pienezza? Osserva i comandamenti, questo, 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 questo. Ah, li ho osservati fino alla mia giovinezza? Ti manca una sola cosa. Va bene quello che possiedi, dalle ai poveri, poi vieni e seguimi. E quel giovanotto, così, insomma, così motivato, cosa posso fare per avere la vita eterna? Dunque le intenzioni erano ottime, no? Chinò il capo triste e se ne andò. perché era molto attaccato alle sue ricchezze. Più sei attaccato a questa cosa, più ti costa fatica rinunciare a questa cosa. Anche se questa cosa è l'unica cosa a cui devi rinunciare per avere la pienezza della vita che tu ambisci, desideri avere. È così. Se tu sei attaccato a una cosa, forse anche una piccola cosa, il tuo cagnolino, ecco, non puoi andare all'estero a sposarti e lavorare, perché se no nasce il tuo cagnolino, nasce le tue amicizie a cui sei molto attaccato, senza le quali non riesci a vivere. L'unica cosa senza la quale non si può vivere veramente è Dio. Lui è l'assoluto, lui è il sommo bene. Tutti gli altri sono beni relativi, sono perle per carità, però non sono la perla preziosa. Sono perle, apprezzabili, ottima chincaglieria cinese, però, ecco, sono beni relativi. Appunto che di fronte all'assoluto, che è il bene vero, ecco, sono beni inferiori. Se però tu scambi questi beni relativi come beni assoluti e ti attacchi il cuore, ah sì, mi stacco da questa persona, muoio. Meglio morire io che perderti. A quell'età, però sapevo che non entravo in convento per studiare gratis o per giocare a pallone, che neanche mi piace, ma per fare i frati e per seguire Dio. Però anche se vai in convento per seguire Dio, il tuo sposo per eccellenza, di cui sei innamorato, a cui ti sei convertito, è chiaro che lasciare comporta sempre uno sradicamento, una sofferenza. Perché non è che io lasci un nulla che non vale nulla, lascio un bene. Un bene. Quando i pescatori, al Vangelo di oggi, lasciano la barca, i garzoni e il padre, non è che lasciano delle stupidaggini, lasciano delle cose oggettivamente di valore, che vanno rispettate, che vanno conservate, che vanno alimentate. Però di fronte al valore supremo, io lascio questi valori che sono inferiori. Dice Pietro, e noi che abbiamo lasciato tutto per seguire te, che convenienza abbiamo avuto? Abbiamo sofferto noi, abbiamo rinunciato a cose importanti, Pietro anche a sua moglie, per perseguire il Maestro. Che cosa avremo in contraccambio? E Gesù appunto rassicura te, Beatrice, rassicura me, dicendo, in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato questo, cose importanti, per amore mio e del Vangelo, che non riceva già al presente 100, per amore mio, che non riceva già al presente 100 volte tanto in padre, madre, eccetera. Cioè le cose che tu lasci, in realtà non è che tu le lasci, le perda, le ritrovi trasformate. Io ho rinunciato a essere padre di un figlio, ci avrei anche tenuto, sono diventato, spero che mi piaccia e che mi consoli, ecco, un padre spirituale. Ecco, questa paternità spirituale che appunto ho acquisito svolgendo questo ministero, ecco, sopperisce in qualche modo a quella mancata paternità fisica. Se tu vivi bene questa paternità spirituale, la vivi come tua missione, la vivi bene, non come semplice mestiere per avere un'offerta, per campare, ecco, vedrai che ti sentirai realizzato. E quella lacrima che tu hai versato o verserai si asciugherà ben, ben presto. È come una donna che ha poveri figli, per lei è una tragedia. Perché una donna ha innato quasi, insomma, il desiderio, quasi il diritto di avere un figlio. Se però riesce ad essere utile, ad essere un dono materno per tanti altri in tanti modi, questo modo di realizzare la sua maternità spirituale fa sì che lei dimentichi o mette in secondo piano la mancata maternità fisica. Se però una non ha figli e non sa come riempire la vita e non è capace di legami affettivi ed è avida ed è egoista, è chiaro che non donando nulla, quel non aver potuto donare la vita a un figlio gli peserà tremendamente. Sì, è così vero che rinunciare costa fatica, è una grossa esigenza, che appunto parleremo nel prossimo ritiro della lotta dello spirito, la lotta tra la carne e lo spirito, tra i desideri della carne e i desideri dello spirito. La vita, insomma, la vita cristiana è una lotta, così la paragona San Paolo, cioè è un impegno, una cosa esigente, insomma. Non è una passeggiata.
È esigente non solo in un momento della mia vita, ma quella o quelle decisioni che io voglio compiere perché amo il mio Signore, ma c'è troppa differenza mia e quella di lui. Ora, quando io decido, per esempio, ci sono delle condizioni che me lo permettono, ma soltanto in senso umano. Io però devo concludere, gettarmi nella preghiera e dire: Signore, Signore, io non ci capisco niente, però desidero questa cosa che magari tu hai preparato per me. E io la voglio compiere, ma se non vieni tu in aiuto mio, io non so fare
niente. Oppure posso anche dire: io questa cosa non la desidero. Se puoi, allontana da me questo calice. Posso arrivare a questo convintamente. Però siccome io mi fido di te, non va dare ciò che voglio io, ciò che io desidero. Realizza ciò che tu vuoi, perché io so che al di là dei miei desideri, dei miei convincimenti, tu vuoi il mio bene. Il tuo è un piano di salvezza. Non badare alla mia fatica, alla mia lotta interiore. Che si compia la tua volontà. Questo di Gesù del Getsemani è un discorso molto bello perché molto sincero. Ciò che Dio ci chiede per la nostra salvezza e per la salvezza degli altri, ecco, non è una piccola cosa. Quando tu sei arrivato alla terra promessa, dici: oh, che bello, che terra spaziosa, ricca di frutti, eccetera, dove scorre latte e miele, grazie, oh Signore, mi hai fatto un bel regalo. Ma hai penato 40 anni,
Ho tutta la vita.
Ho tutta la vita, ramingo, cioè senza sapere che strada stavi percorrendo, se quella giusta o quella sbagliata, nel deserto, in situazioni oggettivamente precarie e penose. Perciò potrai gioire della terra promessa, ma ti è costata cara, Se però tu hai fiducia e ti senti illuminato da questa colonna di fuoco che ti guida nel percorso nel deserto durante la notte, o ti senti protetto da questa nube che ti copre e ti mette al riparo dei raggi del sole, sempre nel deserto, tu cammini nella fatica, però ti senti sorretto e aiutato. in questa lotta dello spirito. La conversione inizia con il battesimo, che appunto è il primo passaggio dall'essere lontani all'essere familiari di Dio, dall'essere semplici uomini all'essere corpo di Cristo. Il battesimo è l'inizio della conversione, è la prima vera conversione, per acqua e per spirito. È un diventare persone nuove grazie all'acqua e allo spirito. Ma poi tutta la vita cristiana è una continua conversione, è un continuo passaggio, un mutamento che comporta una mortificazione della nostra volontà, delle nostre aspirazioni, appunto per seguire la parola che non capisci ma che però è quella vera, è quella che vuole il tuo bene. Basta. Ciao a tutti.
Grazie.